Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. I have a dream, I've seen the light, don't put it out, and she's alright, yeah, she's my sister.
9:38 minuti, gli Stone Roses, Love Spreads su Radio Popolare in questa mattina di Pasquetta. Dalla lettura dei giornali passiamo adesso ai nostri approfondimenti. Vi dicevo che in queste ore le principali notizie in sviluppo arrivano soprattutto da Gaza, dalla guerra a Gaza. Ne parliamo allora insieme al nostro Emanuele Valenti, che è in diretta con noi. Ciao Emanuele.
Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Emanuele, buona Pasquetta anche a te. Allora, la guerra a Gaza questa sera, nella notte, la notizia principale è stata soprattutto una notizia di campo. Il ritiro sembra forse confermato, mi dicevano dalla redazione pochi minuti fa, da parte delle forze israeliane, dall'ospedale, dalla struttura, il complesso ospedaliero di Al-Shifa a Gaza City. Che cosa sappiamo, Emanuele?
Sì, il ritiro di questa ennesima operazione dell'esercito israeliano all'ospedale Al-Shifa di Gaza City non è stata la prima operazione. Ricorderete anche all'inizio dell'operazione di terra ci fu un'operazione simile, è stata confermata questa mattina anche dai vertici militari israeliani e da fonti palestinesi, dalle autorità locali sanitarie palestinesi. Sono arrivate anche, stanno anche arrivando le prime notizie ufficiali su quella che è la situazione, una struttura in parte distrutta che gli israeliani considerano essere uno dei luoghi operativi di Hamas e di altre milizie palestinesi, cosa che invece da Gaza continuano a negare. Non è chiaro ancora il numero delle vittime di questa operazione militare durata circa 2 settimane. Ieri fonti palestinesi parlavano già ieri mattina di circa 400 vittime, oggi le stime palestinesi sembrano essere più basse, ovviamente questo sarà molto difficile da capire. Non è ovviamente, come dire, un segnale che indica un passo indietro da parte dell'esercito israeliano in generale su Gaza. Pare che almeno ufficialmente l'esercito israeliano abbia raggiunto quelli che dice essere i suoi obiettivi in quella zona, ripetiamo, di Gaza City, quindi siamo nel nord della striscia di Gaza, dove nonostante la forte pressione militare israeliana sono ancora rimaste diverse persone, perché sappiamo, Mattia, poi no, che la maggior parte ormai da parecchio tempo la popolazione palestinese del nord si è spostata verso sud.
Si è spostata verso sud, a Rafah, soprattutto la città più a sud della striscia di Gaza, al confine con l'Egitto, dove c'è il valico di Rafah, e soprattutto su quell'area da mesi raccontiamo come ci sia il timore, soprattutto della popolazione civile, di un'annunciata, più volte annunciata, operazione di terra israeliana che almeno in questo momento ancora non è arrivata, si temeva arrivasse durante il periodo del Ramadan, che è ancora in corso. Su questo aspetto, Emanuele, sono forti le pressioni americane e dovrebbero esserci degli incontri, almeno dei colloqui virtuali nelle prossime ore tra Stati Uniti e Israele, giusto?
Sì, questo è quello che dicono alcuni media americani. Oggi, lunedì, ci dovrebbe essere un incontro a distanza tra funzionari dell'amministrazione Biden e funzionari del governo israeliano proprio sulla questione di Rafah. Ricordavi giustamente tu, Mattia, non c'è ancora stata un'operazione di terra, ma Rafah, alcune zone di Rafah sono comunque costantemente colpite dall'aviazione israeliana e ci sono ogni giorno da fonti palestinesi, fonti locali palestinesi, decine di vittime. Ci dovrebbe appunto essere questo primo incontro, è già previsto invece un altro incontro in presenza, diciamo così, ancora nei prossimi giorni. Questo è sempre quello che dicono i media americani. Non lontano, per così dire, da Rafah, quindi al Cairo, anche oggi dovrebbero proseguire intanto anche i colloqui per un'eventuale tregua, un eventuale rilascio degli ostaggi, un'eventuale liberazione di alcuni detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Sappiamo che al Cairo in questo momento non è presente, non c'è una delegazione di Hamas. Hamas sta aspettando di capire dai mediatori egiziani e qatarini se sul tavolo c'è un'altra proposta concreta, in sostanza un'altra proposta o un passo indietro da parte di Israele, perché sappiamo che le posizioni di Hamas e Israele rimangono ancora lontane e in sostanza la questione di fondo sono tante le questioni, ma il punto centrale mi sembra essere la durata, no, di questa interruzione dei combattimenti, perché sostanzialmente Hamas vuole una fine definitiva della guerra, Israele invece dice di no, perché il suo obiettivo è proprio la fine invece di Hamas, la sua sconfitta totale. E ovviamente queste due cose non stanno insieme, non possono stare insieme, e al momento, nonostante le mille difficoltà anche sul fronte interno, le grandi pressioni, le grandi manifestazioni, ancora no Mattia di queste ore, l'immagine un po' di questo quasi sei mesi di fine del sesto mese di guerra sembra quella di un Netanyahu arroccato, ma che comunque riesce ancora a resistere su quella che è la sua posizione, che è la posizione della guerra a oltranza.
Sì. Netanyahu arroccato, e raccontavi anche, accennavi alle proteste, Emanuele, tra poco ne parliamo con una intervista realizzata dalla redazione. Nel frattempo ti ringraziamo tanto, Emanuele Valenti, per essere stato con noi.
Una buona giornata a voi.
Emanuele Valenti, il nostro Emanuele Valenti, ovviamente, che in tutti questi mesi ci ha raccontato giorno dopo giorno quello che sta accadendo a Gaza e non solo, in tutta l'area medio orientale. Dicevamo di Netanyahu arroccato, un Netanyahu contro cui si stanno sollevando fortissime proteste, forse insolite dal 7 ottobre in poi. Non le avevamo ancora viste così ampie e così eterogenee, che uniscono diversi elementi di protesta. Le avevamo viste soltanto prima del 7 ottobre, quando la popolazione manifestava contro la sua stretta, contro la riforma della giustizia. Adesso Tel Aviv prima e Gerusalemme poi sono scese in piazza e hanno chiesto le dimissioni del governo. Si protesta soprattutto per la questione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Alessandro Principe ne ha parlato di queste proteste, di quello a cui potrebbero portare, insieme ad Anna Momigliano, giornalista esperta di Medio Oriente che ha lavorato per Arez e il New York Times. Vi faccio ascoltare la sua intervista.
È stata la giornata, la manifestazione antigovernativa più grande dal 7 ottobre, cioè dall'attentato di Hamas che poi ha dato il là all'attacco israeliano su Gaza. Prima c'erano proteste ancora più grandi, per tutta una serie di ragioni che hanno a che vedere con la politica interna. È interessante vedere che mentre c'era stato un momento di ricompattarsi dopo l'attacco di Hamas, in realtà si sta ritornando a livelli di protesta antigovernativa che ricordano quelli prima della guerra. Un altro dato interessante è che è come se si stessero saldando due campi che prima erano un po' imparentati ma distinti, cioè da un lato quelli che vogliono le dimissioni di Netanyahu, che appunto sono questioni di politica interna, hanno a che vedere con la tenuta della democrazia israeliana, per quello che la si può definire tale.
Ricordiamo le grandi proteste contro la riforma, esatto, della giustizia, esatto. Contro
la riforma, diciamo, della giustizia, che in soldoni dava in estrema sintesi. Le riforme della giustizia davano un potere illimitato all'esecutivo, perché poi il tema era quello, no?
Certo.
Che non essendoci un forte, non essendoci una costituzione e non essendoci una separazione molto netta tra legislativo ed esecutivo, alla fin fine, se tu elimini, indebolisci il giudiziario, poi il governo ha quasi una valenza autoritaria, può fare,
certo,
esattamente quello
e invece
che vuole.
Ora cosa sta succedendo?
Adesso sta succedendo, c'è quel malcontento precedente, c'è il malcontento delle famiglie degli ostaggi, che chiaramente vogliono i loro cari a casa, possibilmente vivi, e poi c'è il malcontento per la guerra, che può essere sia di stampo prettamente pacifista, persone contrarie alla guerra, appunto, e altro invece da persone contrarie contro la guerra per come è gestita, sia dal punto di vista della sicurezza israeliana sia dal punto di vista umanitario, no? Cioè, magari c'è qualcuno che è favorevole alla guerra in astratto, però dice qui state facendo una strage. Ecco, il dato interessante è che questi tre campi erano restati sempre abbastanza distinti, no? Quelli contro Netanyahu, quelli contro la guerra, o meglio questa guerra, e quelli per gli ostaggi. Adesso si stanno saldando, c'è una convergenza già è nell'aria, però adesso proprio questa c'è una saldatura che si vede. E tra l'altro mi sembra che sia la prima volta che le famiglie degli ostaggi dicono apertamente quello che prima sussurravano, che Netanyahu deve dimettersi.
Quindi una richiesta di dimissioni del premier Netanyahu, che se la deve vedere anche con un'altra questione, che è quella dell'esenzione per la leva militare per gli ultraortodossi. Ecco, questa questione sta incidendo?
Beh, tantissimo, perché era già una questione, cioè il fatto che, allora, in Israele il servizio militare è obbligatorio per tutti, maschio e femmine, con esenzione per i palestinesi con cittadinanza israeliana, peraltro non tutti, però una buona parte, per ovvie ragioni, perché non facciano guerra ai loro cugini e parenti, e gli ultraortodossi. Questa cosa aveva sempre creato un certo malcontento, però una volta gli ultraortodossi, i cosiddetti Haredi, erano prima di tutto una minoranza della popolazione molto netta, e poi non erano tanto coinvolti nella politica, specie per quel che riguarda i temi, i rapporti con i palestinesi, i temi di sicurezza. In realtà poi col tempo cosa è successo? Che siccome gli ultraortodossi Haredi fanno tanti figli, sono sempre di più, adesso non vorrei dire una cavolata, ma credo che siano il 13% della popolazione, comunque in un ordine di grandezza di minoranza netta, però non trascurabile, e in secondo luogo la componente antisionista. Tradizionalmente gli ultraortodossi sono antisionisti, per loro lo Stato di Israele non dovrebbe esistere, però poi col tempo sono successe tante cose per cui, nonostante se tu parli oggi a un ultraortodosso e gli chiedi se è antisionista, ti risponde sì, poi nei fatti diciamo che gran parte di quelle che noi da fuori chiamiamo politiche di destra, politiche ultranazionaliste, sono sostenute dal campo ultraortodosso. Messe insieme, queste cose cosa dicono? Come, ragazzi, c'è una guerra dove comunque muoiono anche tanti israeliani, non come i palestinesi, ma muore gente, e muoiono tanti soldati. In questa guerra è in parte il risultato del fatto di politiche di destra volute da voi, e voi siete quelli che non fanno il servizio militare. Queste sì. Contraddizioni che ci sono sempre state sono venute al pettine, e adesso paradossalmente più questo che la questione degli ostaggi è quello che potrebbe far saltare il banco del governo Netanyahu, perché ci sono ministri al suo interno che sono molto impuntati su questo tema qui, cioè che gli ultraortodossi devono fare il servizio militare come tutti gli altri, non solo. C'è anche un giochetto politico, no? Siccome molti vogliono, molti anche dentro il governo vorrebbero elezioni anticipate, c'è anche un tema di dire che però elezioni anticipate nel mezzo di una guerra, anche in un paese come Israele, che è abituato alle guerre, dove il malcontento è molto forte, non è molto bello. Dire facciamo le elezioni anticipate perché non ci fidiamo di Netanyahu, lo pensano molte persone, ma non si può dire ad alta voce. Quello che si può dire ad alta voce invece è vogliamo elezioni anticipate, perché così l'esercito finalmente può fare la leva di massa, quello si può dire.
Queste proteste continueranno nei prossimi giorni? Qual è la tua previsione? Cresceranno fino a mettere a rischio il governo?
Sì, di sicuro le proteste aumenteranno, anche perché poi se ci aggiungiamo anche un po' la rottura diplomatica che c'è stata e non c'è stata con gli Stati Uniti, cioè questo malcontento che sta montando e montando e montando, tante inibizioni che c'erano prima, no? Cioè l'idea che comunque c'era una guerra, che bisognava segnare i ranghi, queste inibizioni stanno evaporando, sicuramente montano. Capire dove andranno, se porteranno veramente le dimissioni in Italia, io non lo so dire, perché è tutto è talmente in fiere che è difficile fare precisioni, fare previsioni, però di sicuro è un momento un po' redde razionem, che si sta andando allo scontro, poi capire questo scontro frontale dove andrà non è una cosa che si può fare.
È un momento redde razione, dice Anna Momigliano, giornalista esperta di Medio Oriente, dunque questo momento che coinvolge i cittadini israeliani che sono tornati in piazza a protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu e chiedere nuove elezioni, vedremo dove porteranno. Lasciamo Gaza per il momento, torniamo in Italia. Alle 9.53 minuti per parlare di una giornata, quella di domani, 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, una giornata riconosciuta a livello internazionale per incoraggiare gli stati membri delle Nazioni Unite che la riconoscono ovviamente a una maggiore sensibilizzazione rispetto a questo tema, l'autismo, che non è una malattia come spesso si crede, ma è il quadro di sintomi di un insieme di condizioni che sono appunto i disturbi dello spettro autistico, disturbi che influenzano il modo in cui una persona interagisce e comunica con gli altri. Per fortuna negli ultimi anni, anche grazie a giornate come questa, la consapevolezza è aumentata tantissimo, molti stereotipi sono stati abbattuti, sono nate anche alcune realtà importanti, di valore sul territorio, che aiutano le persone, soprattutto i più giovani che ne soffrono, a costruirsi percorsi autonomi nella società. Un esempio che tutti ovviamente ricordate è quello di Pizza Out, la pizzeria premiata anche da Sergio Mattarella di recente. Tanta strada dunque è stata fatta, ma non basta, conviene sempre parlarne in occasioni come questa. E noi stamattina lo facciamo con Enrico Zoi, giornalista, scrittore e autore teatrale. Ciao Enrico, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi invitato, buongiorno.
Allora Enrico, soprattutto padre di Filippo, che è protagonista di un documentario dal titolo I mille cancelli di Filippo, un film che sta avendo un grande successo, che state portando in giro per varie zone d'Italia. Protagonista ovviamente tuo figlio Filippo, raccontaci di lui e ovviamente del film.
Allora, Filippo è un autistico di quelli che si definiscono ad alto funzionamento e non è assolutamente non verbale, anzi a volte andrebbe
fermato.
Un po' fermato, perché è un gran chiacchierone, ha tanta voglia di instaurare relazioni con gli altri, amici, parenti che siano, e ha, come tutti gli autistici, una problematica relativa alla relazione, perché lui ha molta voglia di parlare, confrontarsi con gli altri, uscire, ma a volte gli mancano le basi, non sa esattamente come fare, o lo fa a modo suo secondo appunto la sua neurodivergenza. Poi Filippo ha anche una dote particolare per quanto riguarda il disegno, e quindi abbiamo scritto insieme due libri, io le favole, Favole per Irene e Lo Zampacchione Giallo e altre storie, e lui ha fatto i disegni e più altre varie mostre, iniziative di questo tipo. La sua passione, una delle sue passioni, sono le porte e i cancelli, passioni barra manie, e da qui, ecco, quando nacque, sì, è sempre così con gli autistici, si dice anche nel documentario, spesso così, e si dice anche nel documentario. E quindi quando ci fu l'incontro conoscitivo con il regista per pensare a questo documentario, lui dopo 30 secondi aveva già il titolo del film, I mille cancelli di Filippo, e così è stato.
In che senso è una passione quella dei cancelli? Che cosa gli piace?
E a lui piace chiedere, allora piace due cose: fare l'elenco di tutti i cancelli della sua vita, che lui porta i cancelli, perché se dico solo cancelli ovviamente mi redarguisce, e li ha anche disegnati in quelle che noi chiamiamo delle lenzuola, nel senso che non sono lenzuola nel senso di stoffa nel senso classico, ma sono dei fogli molto grandi dove lui ha disegnato tutte le porte e tutti i cancelli della sua vita fino ovviamente a quel momento. Gli piace fare gli elenchi di porte e cancelli, che sono l'oggetto del film, che noi abbiamo dovuto un po' regimentare per evitare che lui avesse questa cosa fissa in testa e lo inibisse da pensare, da fare altre cose, visto che Filippo ha anche moltissime abilità, e anche un po' per sopravvivenza dei genitori, che insomma sentir parlare di porte e cancelli dalla mattina alla sera forse non è proprio insomma no, l'argomento ideale. E poi ha anche la voglia, la passione di chiedere a tutte le persone che incontra appunto com'è la sua casa, ha una porta, se ha un cancello, come sono le porte di casa, se ha nella cantina un cancello, se c'è un giardino. Quindi è proprio anche lì l'abbiamo dovuta un po' regimentare per consentire a lui di poter comunque chiedere queste cose, perché d'altronde va rispettato rispettata anche la natura della sua persona. Se a lui piacciono porte e cancelli, non è che li possiamo proibire.
Assolutamente,
però anche perché se no va in ansia e quindi ci sono altre conseguenze. Però bisogna anche regimentarli un po', e questa è una cosa che il contenimento, ora sto racchiudendo tanti temi in poche parole, ma insomma il contenimento è essenziale per lui, anzi praticamente lo richiede, ecco, quasi, anche se in maniera involontaria, perché da solo tante cose non riesce a limitarsi, non riesce a darsi un confine e ne ha bisogno per poter fare tutte le cose che gli piacciono o che sa fare.
Enrico, non l'ho ricordato, però si sente benissimo dalla tua parlata, sottolineiamolo, siete toscani?
Sì, Firenze, sì, Firenze. Sì, Firenze.
Enrico, abbiamo una brevissima pausa. Sei d'accordo, mandiamo questo brevissimo stacco pubblicitario, poi torniamo insieme perché ho tante altre cose da chiederti sulla giornata di domani, ma in generale sulla vostra vita, la tua e quella di Filippo. A più tardi, allora.
Sono qui. A più tardi.
A più tardi. Dieci e un minuto, Radio Popolare, siamo sempre in onda con Enrico Zoi, giornalista, scrittore, padre di Filippo, a cui è dedicato un film, I mille cancelli di Filippo, un film di cui parliamo in occasione della giornata di domani, 2 aprile, giornata per la consapevolezza sull'autismo. Enrico, rieccoci qua in onda.
Presente.
Ecco, Enrico, abbiamo raccontato del documentario, poi più tardi mi dirai anche le prossime proiezioni, però c'è un aspetto che secondo me vale la pena approfondire insieme a te, perché spesso quando si parla di ragazzi autistici si sottolinea anche il punto di vista dei genitori di questi ragazzi, che è un percorso di evoluzione anche quello, dai primi momenti di comprensibile disorientamento, immagino, quando sopraggiunge la diagnosi, ma anche prima, ovviamente, fino poi alle tappe successive, cioè gli sforzi quotidiani, il lavoro quotidiano che si fa tutti insieme, la felicità e anche le frustrazioni. Ecco, qual è stata la vostra strada?
La nostra strada, diciamo che allora la strada per quanto riguarda l'autismo è, nonostante, come giustamente rilevavi, tutti i progressi, le novità che ci sono state negli ultimi decenni, negli ultimi anni, è ancora però una strada in salita. Quando Filippo nacque, lui era del 96, a quell'epoca, perlomeno da noi, non c'era praticamente niente noi abbiamo che ci potesse aiutare. Noi abbiamo aspettato per avere una diagnosi sull'autismo quando lui aveva, cioè la diagnosi proprio dell'autismo di Filippo, sui 10-11 anni, perché prima non si riusciva, come si dice appunto nel documentario, non si riusciva a dare un nome a questo suo modo di comportarsi, che però si percepiva chiaramente come particolare. Adesso si definirebbe, con la terminologia di oggi, neurodivergente. E quindi sì, c'è stato ovviamente un attimo di turbamento, ora se la sto faccio un po' eufemistica, perché certo, voglio essere sempre positivo, però appunto da lì è scattato qualcosa, nel senso che ci siamo detti è inutile piangersi addosso, è inutile chiedersi perché a noi, è inutile chiudersi. Anzi, oltre che inutile, è assolutamente deleterio. È come se una squadra di calcio entrasse in campo con un'altra contro un'altra che sa essere più forte e nemmeno se la giocasse. Se uno non se la gioca, ha perso comunque.
Sì.
Se la gioca, magari perde lo stesso, ma a volte no, la palla è rotonda anche nella vita e magari si vince. Quindi la reazione poi è stata quella di rimboccarsi le maniche e di farsi aiutare da alcune realtà che per fortuna già all'epoca esistevano e che esistono, perché chiaramente come non si impara ad essere genitori in assoluto, non si nasce genitori di ragazzi o ragazze autistiche così, insomma, non abbiamo gli strumenti, no? Possiamo avere il buon senso al massimo, ma qui ci vuole degli strumenti precisi e un lavoro coordinato e organizzato bene, e quindi ci siamo fatti aiutare e abbiamo costruito un percorso per Filippo e per noi, che ovviamente gli ha consentito di fare molti progressi. Poi è chiaro, io ripeto, e chi ha genitori che hanno ragazzi autistici sanno benissimo, io posso raccontare di Filippo. Filippo è uno,
e ma ogni caso è diverso. Certo.
I ragazzi autistici sono tutti riconoscibili, con un po' di esperienza si riconoscono come tali, ma tutti completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi ogni storia vale per la storia di quella persona. Insomma, ecco, nel nostro caso è quello di Filippo. Il lavoro è quotidiano,
ovviamente,
momento per momento, perché dobbiamo sempre stare con gli occhi e le orecchie tese per capire ogni comportamento particolare, se può nascondere qualcosa e eventualmente utilizzare qualche, non voglio dire tecnica, ma insomma gli accorgimenti che ci hanno consigliato e insegnato per favorire l'equilibrio e il benessere di Filippo.
Certo. Enrico, dicevo anche che negli ultimi tempi la consapevolezza nella società è aumentata molto rispetto alle neurodivergenze. Già il fatto che si utilizza in maniera più consapevole questo termine, si sa cos'è lo spettro autistico, insomma si sono fatti dei passi avanti, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Io mi chiedo, lo sguardo della società, il punto di vista delle persone che incontrate, lo sguardo della gente, insomma, qual è oggi? Avete notato questa maggiore consapevolezza o, insomma, sopravvivono ancora stereotipi e una certa retorica anche da parte dello Stato, perché immagino gli ostacoli rimangano.
Allora, sono avere tutte e due le cose, nel senso che abbiamo fatto grandi passi in avanti, anche perché la media attuale parla di una persona autistica, un nato autistico ogni 77, quindi insomma è abbastanza alta. Abbiamo fatto quindi tantissimi passi avanti. Contemporaneamente c'è ancora tanta strada da fare, perché purtroppo il problema non è soltanto negli altri, cosiddetti altri, che non hanno in famiglia una persona autistica o non hanno conoscenza diretta di una persona autistica, ma tante volte è anche nelle stesse famiglie autistiche. Ci sono famiglie che hanno ragazzi autistici che non lo dicono ai nonni, per esempio, perché commettono un errore grave, perché i nonni, se consapevolizzati, potrebbero essere una parte importante.
Non come dire, non potrebbero capire, allora evito piuttosto di...
È male. Male, noi abbiamo questa, se si può dire così con brutta parola, questa mission, che invece bisogna uscire allo scoperto, bisogna raccontare l'autismo correttamente, ed è in questo senso che il documentario I Mille Cancelli di Filippo e il bravo regista Adamo Antonacci, che voglio ricordare,
giusto,
e il produttore, che tra l'altro è un amico, Alessandro Salaorni, hanno fatto proprio la scelta. Allora, non è perché il film è nostro, ma perché questo è uno dei modi con cui vorremmo che fosse raccontato l'autismo. Cioè, raccontando la verità, non le favoline del genietto, che purtroppo troppo spesso riempiono, penso qualcuno l'ha vista, l'avvocata Wu oppure The Good Doctor, che ci raccontano questi genietti. La componente di genialità c'è, non in tutti, ma c'è, però non si può liquidare l'autistico con questo paradigma qui, e invece raccontare appunto le cose come stanno, ma non in maniera come purtroppo a volte viene fatto, perché ognuno giustamente racconta la sua realtà in maniera negativa, perché io ho visto anche dei documentari dove alla fine del documentario diceva: bene, mi butto dalla finestra. Ecco, rispetto la scelta di chi l'ha girato, rispetto tantissimo la vita delle persone che lì sono descritte, perché evidentemente se è un documentario è così, e quindi massimo rispetto e empatia, ma noi abbiamo voluto raccontare una storia che fosse vera, quindi con i momenti belli e i momenti molto brutti che ci sono nella nostra vita, nella vita di Filippo, ma che comunque, come dire, desse un segnale che la situazione è in evoluzione, che si può fare, che si può intervenire, che si deve uscire e non rimanere chiusi in casa. Rimanere chiusi in casa non serve a niente. Tra l'altro, la verità, tornando alla domanda iniziale, chiaramente adesso in generale con le disabilità non c'è, è molto minore. La percentuale di prima erano tutti chiusi in casa, adesso per fortuna il mondo è cambiato e abbiamo fatto tanto anche da questo punto di vista, però bisogna continuare, perché questa è la strada, conoscere e se possibile che siccome bisogna convivere, che le persone normotipiche, diciamo, imparino a essere un po' autistici e quindi a capire come funzionano gli autistici per agevolarli. Ci sono tanti esercizi commerciali adesso autism friendly che hanno degli accorgimenti per evitare per esempio le code, è un esercizio commerciale perché l'attesa per gli autistici può essere fonte di ansia. Contemporaneamente è chiaro, bisogna anche, non voglio dire che gli autistici diventino un po' normotipici, però aiutarli a integrarsi in un mondo che chiaramente non è costruito per loro. Ci vuole una forma di integrazione che deve essere però guidata da chi lo sa fare, non
certo.
Può essere lasciata all'improvvisazione.
Una forma di integrazione, Enrico, che io immagino, credo, debba coinvolgere anche il mondo del lavoro. Abbiamo accennato a Pizzaut, che è uno di quegli esempi, ma a parte Pizzaut, voi nella vostra esperienza avete trovato altri contesti lavorativi di questo tipo, insomma, che possa andare incontro alle esigenze di un ragazzo autistico o una ragazza autistica?
Sì, sì, per fortuna, ora, scusami, Pizzaut è sicuramente l'esempio più famoso di questo tipo di realtà, perché a Campola giustamente è bravissimo in quello che fa, prima di tutto perché sta facendo grandissime cose e poi ha la fortuna anche di saperlo comunicare, e fa benissimo perché dà una mano incredibile proprio alla conoscenza e al far vedere che si può fare un'operazione lavorativa dando lavoro appunto e felicità ai ragazzi. Io sono stato a mangiare a Pizzaut e ho visto i ragazzi come funziona. Per fortuna, devo dire, Pizzaut non è la sola realtà, ce ne sono altre anche diversamente organizzato. Mi viene in mente una di La Spezia, ora Luna Blu, che anche quella è molto, molto importante. Purtroppo la partita del lavoro, e qui vado anche un po' sul personale, che è quella in cui siamo impegnati con Filippo, perché nel documentario Filippo ha 24-25 anni, ora ne ha 27. La partita del lavoro è quella più complicata, perché purtroppo tuttora quando gli autistici entrano nell'età adulta a 18 anni non è come se fossero abbandonati, nel senso che vanno direttamente alla salute mentale degli adulti e quindi nella ASL, e quindi il percorso lì non è abbastanza farraginoso, perché specialmente quando questo è successo all'età di Filippo, quindi si parla di ormai 9 anni fa, veramente erano completamente impreparati. Abbiamo trovato persone di buona volontà e di impegno che molto spesso chiedevano a noi, che hanno cercato di formarsi, ma si sono formate, brave, però non siamo arrivati lì e c'era qualcosa, siamo arrivati lì e a fatica anche lì abbiamo dovuto contribuire con loro a cercare di mettere insieme qualcosa. La partita del lavoro ancora non è sempre facile da risolvere, ma è la più importante, specialmente per chi come noi ha un ragazzo autistico di 27 anni compiuti.
Certo. Enrico, siamo quasi in chiusura con te. Ricordiamo soltanto i vostri prossimi appuntamenti in tour col documentario. Allora, dove vi troviamo?
Allora, sì, ricordo 2 appuntamenti del documentario e un altro appuntamento artistico. Allora, per quanto riguarda il documentario, domani, martedì 2 aprile alle 16.30, saremo con l'associazione Libera Autismo alla Sala Baronale del Castello di Minturno, in provincia di Latina, e lì andrà mia moglie come rappresentante della famiglia. Poi il venerdì 5 aprile saremo a Vicchio di Mugello, al Teatro Giotto, dalle 20, con la proiezione all'interno di un progetto, di una manifestazione del Rotary Club e le emozioni di un mondo racchiuso. E poi una cosa, andando sì, un po' sull'artistico, sabato 6 aprile alle 17, qui a Firenze, al Limonaia e Chiostro di Villa Vogue, nel quartiere dove noi abitiamo, si inaugura una bellissima mostra, l'ultima edizione di una mostra itinerante che è stata anche a Milano, Brescia, Pistoia, in giro per l'Italia. L'arte risveglia l'anima, un gruppo di ragazzi, di artisti, scusami, autistici, veramente autori di opere straordinarie, che una mostra che sarebbe andata anche a San Pietroburgo se nel frattempo non ci si fosse messo di mezzo prima il Covid e poi la guerra, e sarà inaugurata appunto sabato 6 aprile 17:17 alla Limonaia di Villa Vogel a Firenze.
Perfetto, noi siamo
specifici, sì. Su Filippo.
Ottimo. Enrico, noi siamo una radio soprattutto lombarda, anche c'è qualche appuntamento lombardo per gli ascoltatori e le ascoltatrici se volessero?
C'è stato, l'abbiamo fatto un annetto fa e stiamo cercando di tornare. Al momento appuntamenti lombardi non ce ne sono, andremo in Puglia e in Sicilia ad aprile.
Va bene,
allora no, però
ci riaggiorniamo, diciamo.
È quella di tornare, perché c'è ancora tanto troppo in togliere. Milano è enorme, quindi di amici che possono venire a vedere il film ce ne sono tanti.
Ci riaggiorniamo allora sicuramente. Grazie Enrico.
Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata.
Alla prossima e un saluto a Filippo. Enrico
grazie,
Zoi.
Grazie, grazie, grazie.
Caparezza, la mia parte intollerante. Siamo quasi in chiusura di questa fascia, questo speciale Pasquetta insieme a voi. Se volete potete scriverci ancora che cosa avete in programma per oggi, in questo lunedì 1 aprile, un po' piovoso.
Metici tipici dei 16, essere o non essere patetici, yes sì, ho gli occhiali spessi, vedessi, amici che spesso mi chiamano Nancy, indefessi, mi pressano come uno stencil, Bud Spencer e Terenzi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti, da divi che invidi, vengono i brividi, se per fare i fighi lasciano lividi, non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nuche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridono come dito ta, però che mal sento come me, sa che quando le palle si fanno cubiche come un kamikaze che si fa di sa che metto fuoco intorno a me. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace, lo capisco ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi, mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di rissosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero belli rugosi, tieni presente che sono commosso cerebralmente da gesti eccessivamente affettuosi, a 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro World of Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride, ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Moncler, più stratocaster e meno DJ, chiama la strega di Blair, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente, io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente, si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interesso, che se inculi non ci presso, dunque tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi come Francesco d'Assisi e pipì calze lunghe. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. Trovo molto interessante la mia parte.
Caparezza, la mia parte intollerante, Radio Popolare, speciale Pasquetta di questa mattina. Siamo quasi alla fine di questa lunga fascia. Lunga fascia che è stata intervallata anche dai vostri messaggi sui vostri piani per oggi. Allora, piove, c'è brutto tempo, ovviamente, come potete vedere fuori dalla finestra, lo sapevamo che sarebbe stata una Pasquetta così, e dunque come vi siete organizzati fatecelo sapere se volete al 331-6214013 quali piani alternativi avete immaginato per oggi. Le mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, se volete ci potete anche chiamare allo 02 33 001 001. Ad esempio Pierangelo ci dice che è convalescente post-operazione. Tanti auguri Pierangelo, qualsiasi sia stata l'operazione a cui ti sei sottoposto. E ci dice che vedrà un film dietro l'altro su Mubi. Mubi, che ovviamente è il portale che raccoglie diverse pellicole, diversi film anche cult, insomma, che non si trovano dappertutto sulle piattaforme mainstream. Angelo invece ci scrive se possiamo ripetere gli estremi del documentario su Filippo. Certo, ovviamente Filippo Zoi, i mille cancelli di Filippo, che è il documentario su lui stesso, un ragazzo autistico in giro per l'Italia, in tour da alcuni mesi. Allora, il documentario si intitola I mille cancelli di Filippo, lo puoi trovare digitando online il titolo. La regia è di... Moja mala nikad nije bila u jumbo jetu, ne padaju na pamet, ona drži dijetu, klinci zure u kompjutere po cijeli dan. Te lo dico subito, I mille cancelli di Filippo, un film di Adamo Antonacci. Confizzira mi ogut, udaraci glavu, ne dovlaci svijest, ako ne slušaš kurvin sine, nećeš ni jest. Invece Lorenzo ci scrive sui suoi piani alternativi per oggi, per questa Pasquetta piovosa, e che in realtà forse non è un piano alternativo, perché lui e le sue bambine, come da tradizione, e tradizione oggi, stiamo facendo la pizza, ci scrive, l'avremmo fatta anche in caso di bel tempo, eventuali gite poi le facciamo a Pasqua, non a Pasquetta, che si muovono tutti, quindi già era ben consapevole dei rischi che si sarebbe preso a muoversi a Pasquetta in caso di sole. Vittorio invece ci dice che oggi è l'ultimo giorno della mostra su Artemisia Gentileschi a Palazzo Ducale a Genova. Quindi amici genovesi, se siete in zona, approfittatene perché è l'ultimo giorno. Un ultimo aggiornamento che riguarda appunto le piogge di questi ultimi giorni, visto che è una giornata segnata soprattutto da queste notizie. L'autostrada A23 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una frana caduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro. Siamo in provincia di Udine. A causare il distacco di rocce sono state appunto le intense piogge che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e da grossi massi. A causa dello smottamento, 3 veicoli sono rimasti bloccati, ma nessuno è stato colpito. E infine ci augura Raffaella una buona Pasquetta. Lei tranquilla si prepara un risotto e noi tranquilli ci andiamo ad ascoltare Lucio Dalla.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive. Uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar.
o stare nudi in mezzo a un campo a sentirsi addosso al vento. Non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si fide,
stare senza di lei
mi uccide. Canzone, cercala se può. I tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vede.
Che bella canzone, Lucio Dalla ci accompagna alla fine di questa fascia. Giulio ci dice che sta rientrando a Milano da Bra, e questo è il suo piano per questo lunedì di Pasquette, e ci chiede nel pomeriggio da ancora piogge. Eh sì, è un po' instabile, non è sicuro che pioverà o meno, visto le previsioni proprio poco fa, e insomma da pioggia stasera, ma nuvoloso nel pomeriggio, rischio precipitazioni, insomma siamo lì sulla graticola, non si sa in questo momento. Però a Piazzale Loreto a Milano ci scrive Alberto, c'è un sole splendido. Insomma, speriamo, dovremo vedere costantemente gli aggiornamenti e capire cosa fare in base a quello che succede là fuori. Un po' questo è il nostro piano di Pasquetta. Finisce qui allora questa fascia. Grazie per essere stati con noi, per averci accompagnato. Spero vi siate svegliati bene con questa apertura un po' insolita. Insieme a me, Mattia Guastafierro, ci risentiamo con il GR di Popolare Network. Adesso, ad esempio, ci sono gli aggiornamenti delle 10:30. Grazie a tutti e un abbraccio, buon ascolto, ciao!